Ah,
guardate che dico lo schema.
Allora cominciamo e ascoltiamo Paolo che ci introduce alcuni aspetti del racconto di Luca, in vista dell'anno 11C, cui ascolteremo Luca nel ciclo domenica. E farò un'oretta di intervento, poi faremo la pausa e dopo la pausa un tempo di condivisione, di domande, però anche di risonanze, di spunti, soprattutto dal punto di vista pastorale, proprio questa chiave pastorale che abbiamo pensato questa mattina. Grazie Don Paolo.
Buongiorno a tutti. Allora sì, Don Michele mi ha chiesto di fare questo servizio, cioè di ormai in procinto di entrare nell'anno C, offrire un'introduzione al Vangelo di Luca, e parlando con Don Michele si è pensato di non fare un'introduzione classica. Non vi proporrò così una mattinata, un'oretta, dove lo scopo è ricordare antiche reminiscenze di studi, autore, data, luogo di composizione. Non toccherò nulla di tutto ciò, ma mi ha chiesto di scegliere una chiave di lettura. Essendo l'anno del Giubileo, ho preso il Giubileo come punto di riferimento e partiremo proprio da lì, e come vedete poi dal titolo del PowerPoint, faremo un lavoro di matriosca. Cioè prenderemo tre argomenti strutturanti del Vangelo lucano: la preghiera, la salvezza e la strada, che collegati fra loro ci danno, a mio avviso, una ottima partenza per l'anno giubilare che andiamo a vivere. Perché il Vangelo di Luca è il Vangelo del Giubileo. E allora partiamo. In quei giorni Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare i poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Siamo al capitolo 4, che di per sé è un numero, ma all'interno della narrazione lucana siamo al inizio della missione pubblica di Gesù. È l'inizio e allo stesso tempo non lo è. Cosa intendo dire? È l'inizio e allo stesso tempo non lo è. È l'inizio per chi legge il Vangelo, perché Gesù è appena stato battezzato, ha vissuto le tentazioni e parte da qui. Quindi dice: ok, siamo partiti. Eppure, se andate avanti nel racconto, sapete, no, benissimo come prosegue: Gesù dovrà andare via perché vorranno addirittura buttarlo giù, ucciderlo. E cosa gli confutano i suoi compaesani? Gli dicono: quello che hai fatto a Cafarno, fallo anche qui. Cioè, vuol dire che sì, da un punto di vista narrativo siamo all'inizio, ma stando a quello che gli dicono i Nazareni, lui ha già fatto qualcosa a Cafarno. Lui in realtà ha già iniziato. Allora, perché Luca mette questa scena all'inizio, pur capendo che in realtà la sua opera è già iniziata? Perché vuole dirci che questa è la porta. Si deve entrare da qua. E allora la porta qual è? Perché abbiamo cominciato a leggere così? Cominciò a dire loro, cominciò, è un imperfetto. Cioè, per tutto il Vangelo Gesù non farà altro che ripetere questo: proclamare l'anno di grazia del Signore. È il giubileo. Tutta l'opera lucana è un giubileo. È l'anno di grazia. Allora, noi ci viene dato in mano, come sacerdoti, come presbiteri, nella nostra predicazione, il Vangelo giubilare. È quindi un'occasione incredibile il fatto che possiamo predicarlo nell'anno in cui poi si vive il giubileo. L'opera stessa lo è giubilare in sé. E allora ecco, adesso il mio servizio nei vostri confronti è questo tentativo, no? Darvi appunto una chiave di lettura. Allora, l'opera, il Vangelo di Luca, è giubilare. Gesù per tutto l'anno proclama l'anno di grazia. Che vuol dire? Che accento è? Che colore è? E cosa possiamo trarne? Appunto, partiamo anzitutto dalla prima matriosca, dalla scatola più grande, all'interno della quale andremo a scartare, troveremo le altre due. La prima è la scatola più grande, è la preghiera. Non a caso poi, giustamente, il Papa ci invita a prepararci al giubileo con la preghiera, a vivere il giubileo come atto di preghiera, ma il Vangelo stesso è un Vangelo orante. Ma adesso vorrò dire qualcosa di più. È scontato, ma lo richiamo alla memoria, dire che il Vangelo di Luca è il Vangelo che più di tutti, ovviamente non è l'unico, ma più di tutti pone alla nostra attenzione la centralità della preghiera come argomento fondamentale e fondante di tutto il terzo Vangelo, fosse anche solo per la quantità. Cioè, nel percorrere l'anno, nel Vangelo di Luca si prega molto. Gesù prega molto. Più che in ogni altro Vangelo. 9 volte. Adesso vado avanti perché ce l'ho nell'altra. Questo è dopo. Ecco, vedete, Gesù prega 9 volte. Ora, cioè adesso è veramente solo un discorso quantitativo e si lascia lì, ha l'importanza che ha. Però intanto prendiamolo in mano, tanto, perché se ha 24 capitoli, è chiaro che dovete togliere i primi 2, in cui Gesù è un bambino e non prega. Pregano gli altri, pregano un sacco di gente nei primi 2, ma non Gesù. Qui sto parlando di Gesù. Togliete l'ultimo, che è morto, è risorto, non prega, rimangono 21 capitoli, 9 volte in 21 capitoli. Capite che anche solo avendo Gesù come soggetto prega un sacco di volte. Ma questo è solo un discorso quantitativo. Una cosa che a me ha colpito molto è che è un discorso qualitativo. Cioè, non è solo che prega tanto, prega in un certo modo, prega in certe situazioni. Cioè, Luca non ci dice tanto solo che bisogna pregare, ci dice come. Questo ve lo dico in che modo, come ha colpito me. Marco, il Vangelo di Marco, riporta Gesù che prega 3 volte, 3, capitolo 1, capitolo 6, capitolo 14. Alla fine della giornata di Cafarnao, prima della tempesta nel lago e poi nel Getsemani. 3. Voi sapete benissimo che Luca, quando ha scritto il suo Vangelo, aveva Marco in mano. Ora, quindi lo aveva e ha ricalcato molte cose di Marco. Ora, vi chiedo, se è vero che Luca aveva la preghiera come argomento chiave, ok? E ha sotto Marco, e Marco riporta solo questi 3 passi di preghiera di Luca, uno dice, quei 3 passi li valorizzerà. Li toglie, tranne che il Getsemani, capitolo 14. Voi andate a prendere la giornata di Cafarnao, in Luca, che c'è, Gesù non prega alla fine. Cioè, allora dice, L'unica volta che Marco dice che Gesù prega, Luca ricalca e lo toglie. Non approfondisco questo, ma questo per dire che Luca non è solo un discorso di farlo pregare tanto, ma sceglie quando farci vedere che prega. Decide in che modo Gesù si rivolge al Padre. Quindi c'è una teologia della preghiera. Questo volevo solo sottolineare questo. Ma vorrei chiaramente, no? Devo stare dentro l'ora, a vostra salvezza, ho preso solo un aspetto che poi mi servirà per fare un discorso complessivo. E personalmente, anche per un gusto personale, ma ritengo che sia davvero importante, amo guardare l'inizio e la fine. Quando si guarda un'opera, quando si guarda un libro, quando si guarda un salmo, se c'è un'inclusione, una parte iniziale che richiama una parte finale, ah beh, significa che lì ci viene detto qualcosa. Significa che è l'alveo, la culla all'interno del quale sta tutta l'opera. E per me è bellissima la frase di Menet, che la vedete su, la preghiera nel racconto del terzo Vangelo straripa a valle e a monte. Cioè il Vangelo di Luca non solo c'è all'inizio e alla fine, ma addirittura lo precede e lo segue. Il Vangelo di Luca, l'opera di Luca, nasce, il Vangelo esplode, zampilla, esce da un atto di preghiera e si conclude nella preghiera, ci abbandona nella preghiera. Questo è ovvio, avete idea, no? Superato il prologo, come si apre il sipario? Zaccaria al Tempio. Atto liturgico per eccellenza. Tutto il popolo in preghiera nasce da lì. Allora c'è il popolo radunato che si rivolge a Dio all'ingresso del Tempio e subito la telecamera si sposta nella parte, nel cuore di Gerusalemme, nel cuore del luogo santo, dove c'è il rappresentante. Zaccaria, che è il sacerdote, che con l'incenso altro non fa che far salire a Dio, quello è il suo ruolo, tutta la preghiera del popolo. Quindi noi siamo introdotti in una dinamica ascendente. Tutto si apre con le invocazioni che vanno in su. Appare Gabriele, si instaura un dialogo. Quindi quella dinamica ascendente dell'uomo che si rivolge a Dio diventa anche discendente. Dio risponde. Allora se io credo che siamo tutti d'accordo, se per preghiera si può intendere dialogo con Dio, vabbè, tutto l'inizio ci sono molti versetti in cui Zaccaria dialoga con l'angelo. Cos'è se non una rappresentazione plastica di una profonda preghiera? È Zaccaria che dialoga con Dio. È una preghiera che sappiamo come finisce, si inceppa, faticosa. Zaccaria non riesce ad accogliere l'annuncio, va bene, non mi soffermo lì, ma è che si apre lì. Ma vi voglio far notare una cosa in più, lo vedete, no? Non solo si apre in una situazione di preghiera, ma qual è la prima cosa che Gabriele dice? La tua preghiera è stata esaudita. Cioè si rivolge a Zaccaria e dice: la tua preghiera è stata esaudita. Cosa chiedeva Zaccaria? Non si sa. Di fatto nel testo non è esplicitato, dobbiamo fare un midrash, dobbiamo riempire i vuoti. Però la logica narrativa, la tua preghiera è stata esaudita, quindi avrai un figlio, cosa ne deducete? Che Zaccaria cosa stava chiedendo? Un figlio. Ora Zaccaria è anziano. Da quanto tempo stava facendo quella preghiera? Da mo. Per questo Menè dice la preghiera è anche a valle. Cioè il Vangelo inizia come risposta ad una preghiera che precede il racconto stesso. Il Vangelo erutta da una preghiera. Come si conclude? 24:53, ve lo vado a leggere, ma insomma dai, adesso molto. Sapete che Gesù ascende al cielo, dopo da lì parte poi il viaggio degli Atti, ed essi, gli apostoli tornano a Gerusalemme, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. È un participio più gerundio, quindi non è un atto puntuale. Dicono una preghiera. Vanno nel Tempio, dicono una preghiera e vanno a casa. Stavano nel Tempio. Cioè, come inizia, no? Venendo su da una preghiera, finisce, si chiude il sipario lasciandoci in una preghiera. E notate, la prima preghiera di Zaccaria cos'è? Una supplica. L'ultima preghiera degli apostoli cos'è? Una lode. Dalla supplica alla lode. Non è solo dall'inizio alla fine, è dalla A alla Z. È dall'ascolto, dalla promessa al compimento. Cioè lì dentro c'è tutto. C'è tutta la preghiera di Israele, c'è tutta la preghiera umana. Bene, ora ovviamente, e adesso resteremo, cioè noi adesso ci focalizziamo su questo inizio e fine, perché qui ci viene detto poi la chiave di lettura, è come una chiave che Luca ci dà per dire guarda che ti serve per capire la preghiera. Però vedete, non è che c'è solo all'inizio e alla fine, no? Tutto l'Evangelo è costellato continuamente dal richiamo della preghiera. Qui vi ho messo le volte che Gesù prega, ma l'abbiamo già detto, il piccolo catechismo della preghiera, al capitolo 11, siamo praticamente a metà, ed è il Padre Nostro, con la parabola che segue e l'insegnamento, al 18, richiama ancora con la vedova e il giudice importuno per dire che è necessario pregare sempre, cioè non è solo all'inizio e alla fine. Però restiamo all'inizio e alla fine. Perché l'inizio e la fine, che ripeto, nasce dalla preghiera e si conclude nella preghiera, ma lega, l'evangelista impone un legame che è proprio la chiave di lettura fondamentale per capire la preghiera di Gesù nel Vangelo, e poi dopo arriverò a quello che intendo dire. La preghiera è legata in senso stretto con la figliolanza. La preghiera è dei figli. La preghiera nel Vangelo di Luca è possibile, è sana, solo nella misura in cui è la preghiera di un figlio che si rivolge ad un padre. Però restiamo nell'inclusione, perché ci aiuta. Abbiate pazienza, insomma, offrite per le anime del purgatorio. È abbastanza evidente che all'inizio la preghiera di Zaccaria è legata al concetto del figlio. Credo vada poco dimostrato, ma in realtà dopo vado ad approfondire una cosa. È ovvio, Zaccaria stessa chiede un figlio e l'esaudimento consiste appunto nell'avere un figlio. Quindi qui è ovvio che il legame c'è, ma non basterebbe, dopo approfondiamo. Ma alla fine come possiamo dire che la preghiera finale c'entra ed è legato a un rapporto filiale? Voi ricordate com'è la scena finale, no? Alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato in cielo. Poi gli apostoli tornano a Gerusalemme e lodano Dio. Lodano Dio come? Con che ruolo? Qui Gesù stende le mani e benedice e si stacca. Non è che se ne va, lo sappiamo benissimo. acquista una nuova forma di presenza. In Israele, che uno benedica al momento del distacco, che i file ti si aprono in testa. Per uno che conosce le scritture, chi sono i primi due personaggi enormi che benedicono al momento del distacco? Giacobbe, Genesi 49, che benedice i suoi 12 figli prima della morte, Mosè, Deuteronomio 33, che benedice le 12 tribù al momento, anche lui Deuteronomio, siamo nelle steppe di Moab, lui muore sul monte Nebo e Giosuè sarà quello che li guiderà nella terra promessa. È un padre che benedice i suoi figli. Nel caso di Giacobbe è proprio il padre biologico, nel caso di Mosè è il padre del popolo, perché voi sapete che la paternità biblica non si stringe nell'ambito biologico. La paternità in ambito biblico rappresenta il datore di vita. Chi è il padre? È colui che ti dà la vita. La madre ti partorisce, il padre ti concepisce. Questo lo sapete, questa distinzione, no? Che c'era nella logica biblica. Cioè, noi oggi, uomini del 2000, sappiamo che l'atto procreativo coinvolge l'uomo e la donna. No, DNA, adesso non sono un biologo e mi fermo qui. Nella cultura dell'epoca si pensava che la vita fosse nel seme maschile. Il grembo femminile era l'alveo che permetteva, no, l'inseminazione, ma la vita era nel seme, quindi la vita è nel padre. La madre è l'alveo che ti partorisce, non che ti genera. Ecco il ruolo della Chiesa, che diventa quell'alveo nel cui è possibile che il seme divino fruttifichi. No, però non è colei che ha la vita, è l'alveo nel quale la vita può germogliare, la vita divina in noi. Però qui allora il padre è colui che dà la vita. Esempio lampante, prendete il libro dei Proverbi, che 22 volte il maestro chiama il discepolo figlio. Figlio, ascolti i miei insegnamenti e vivrai. È suo figlio? No, però nel momento in cui il saggio ti insegna a vivere, acquista un ruolo paterno. Ok, va bene, mi fermo qua, scusate la divagazione. Fatto sta che anche il finale è legato alla paternità. Però adesso torniamo indietro, torniamo all'inizio. La parte della preghiera è la più lunga, eh? Io vi prometto che alle 11 mi spengo, non è che finisco. Cioè, anche se non abbiamo finito, io off, ok? No, mi sembra giusto nei vostri confronti. E torniamo un attimo all'inizio, perché ho detto all'inizio Zaccaria era più facile. Credo lo sappiate già, avete pazienza, però è un po' più fine. Cioè, non è solo che lui chiede un figlio e gli viene concesso. Il rapporto che la preghiera ha con la figliolanza è un po' più profondo. E ve lo leggo. Leggete, no? Ve l'ho messo, Luca 1, 16-17, è Gabriele che parla, quando parla di Giovanni, il Battista, che ruolo avrà? Ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà dinanzi con lo spirito e la forza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Ci fermiamo un attimo su questa frase. Qui sta citando Malachia. Malachia, andate a prendere, capitolo 3. Arriverà Elia con la sua, tornerà Elia, scusate, che ricondurrà con la forza di Dio il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Cioè, quello che dice Malachia è in due direzioni, il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Qui l'angelo toglie la seconda. non dice che ricondurrà il cuore dei figli verso i padri, ma solo dei padri verso i figli. Sembra che siano solo i padri a doversi convertire nei confronti dei loro figli. Cosa significa? Perché, cioè, cosa vuol dire? È solo, allora i figli sono buoni e solo i padri hanno bisogno di conversione? Leggiamo l'intera frase. Ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Cioè, la questione è che bisogna tornare a Dio. Gli camminerà dinanzi con lo spirito e la forza di Elia per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti. Questo è un parallelismo. Voi sapete che in ebraico, quando c'è un parallelismo, vuol dire che dici in due frasi la stessa cosa. Cioè dire ricondurre i padri verso i figli equivale a dire ricondurre i ribelli alla saggezza dei giusti. Cioè preparare al Signore un popolo ben disposto. Ora possiamo capire. La questione è che Israele deve tornare ad essere un figlio. E questo vuol dire ricondurre il padre verso i figli. Cioè dobbiamo tornare ad essere figli. Reimparare ad avere un padre che è Israele. È questo. Spero di essermi spiegato, no? Ed è adesso che poi concludo questa prima parte sulla preghiera e che ci dà la possibilità di andare alla successiva, che ci permette di capire la preghiera di Gesù. Gesù, si possono dire tante cose su come prega, su quando prega, è chiaro che io ne ho scelta una, ma è quella centrale. Gesù, nel Vangelo di Luca, sempre, ma nel Vangelo di Luca in maniera, e vi farò l'esempio che lo fa capire, in maniera totale, assoluta, è un figlio che si rivolge al padre. Sempre, comunque. Gesù prega tanto, viene però detto solo, mi pare, tre volte cosa dice nella preghiera. Ti rendo lode, Padre, perché hai nascosto queste cose, i saggi e i sapienti, le hai rivelate al piccolo. Uno. Due. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, ma non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Tre. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, che continua con, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono le uniche tre volte in cui ci viene detto cosa Gesù dice, e per tre volte inizia con Padre. Anche qui non è scontato, andate a prendere Matteo e Luca, Matteo e Marco, cosa dice Gesù sulla croce? Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora Marco e Luca, Marco e Matteo sottolineano quanto Gesù si sia fatto solidale con noi, che prova su di sé l'agonia della distanza con Dio, l'agonia del sentire un Dio che tace. Luca cambia. Luca invece ci presenta un Gesù che non muore da eroe, muore da figlio. Non affronta la croce da Superman, non ho paura, so forte, sì, io non dimostra un superuomo alla Nietzsche con dei super valori morali, con una resistenza stoica. Non è uno stoico greco, è un figlio che anche nel momento più difficile sa gridare a un padre. Quindi ecco che Luca ci presenta un figlio che prega. E quando 11:1 gli dicono insegnaci a pregare, dite Padre. Se non erro, vado a vedere, non c'è nostro. Vado a vedere, scusate, se poi ho sbagliato, è registrato, ma vabbè, tanto sono nella mia diocesi, l'8 per 1000 per un anno regge ancora. Allora, un anno? Quindi abbiamo ancora lo stesso. Padre. Non c'è nostro. Cioè, capite quanto Luca... E questo, andate poi a ripercorrerlo, io qua poi ve l'ho messo, le tre caratteristiche della preghiera filiale. E quando lì ci insegna a pregare, e questo adesso vado, o preghi da figlio o non preghi. Cioè la preghiera è una conseguenza, nel Vangelo di Luca, è una conseguenza del fatto che entri in un rapporto con un Dio che è padre. Quindi non è un esercizio tecnico, dopo ci metti le tecniche, ma se non entri lì, e allora acquista le caratteristiche che poi Gesù sottolinea, ve le dico solo, ma poi le predicheremo, le diremo. La preghiera di un figlio è fiduciosa, obbediente e costante. Vedrete, Gesù sottolinea sempre questo, la vedova col giudice importuno, che deve insistere, e come fai a non fidarti? Oppure, ma se voi che siete cattivi sapete dare ai vostri figli cose buone, ma tanto più Dio che è padre darà cose buone ai suoi figli. Se sai che è papà, come fai a non fidarti? Come fai a non obbedire? E adesso poi arriviamo poi all'obbedienza. Se ti fidi di lui e che sai che è un padre buono. Bene, detto questo e finito, andiamo e facciamo adesso il passo successivo. La seconda chiave di lettura, ma che parte da qui, nel fatto che siamo figli rivolti a un padre, perché seguire Gesù vuol dire questo, entrare in una dinamica filiale, e quindi preghi, e lì preghi, fai esperienza della salvezza. Ecco che il Giubileo ha questo, no? Tratto, il perdono, la remissione dei peccati, l'indulgenza plenaria, sono tutti argomenti, la riconciliazione, sono tutti argomenti che noi, il Giubileo ci imporrà, no, di affrontare questa tematica. Luca ci aiuta. Anzitutto perché anche questa è una tematica lucana per eccellenza, non esclusiva, è ovvio che non è esclusiva, ma per eccellenza sì. Ecco, ve l'ho messo, proprio anche i numeri ci aiutano, no? Almeno a me sì, e devo parlare io. Quindi. Guarda, cioè, il termine soteria, salvezza, ritorna 4 volte in Luca, salvezza, la parola salvezza, nei sinottici c'è solo in Luca. Il Gesù è definito salvatore nei sinottici solo in Luca. Il verbo amartano, peccatore, è 4 volte in Luca, 3 in Matteo. Il sostantivo amartia, peccato, 11 volte in Luca, 7 in Matteo, 6 in Marco, sbagliato. La categoria peccatore, 17 volte in Luca, 5 in Matteo, 6 in Marco. Cioè questo anche solo numericamente ci fa capire che il concetto di peccatore, peccato, che è legato sempre in Luca alla salvezza, è un argomento lucano. Tant'è che è anche lui all'inizio e alla fine. Giovanni il Battista, e qui sono molto più veloce rispetto a prima, Giovanni il Battista, che dovrà ricondurre il cuore dei figli, dei padri verso i figli, per preparare a Dio un popolo ben disposto. E che vuol dire? Come lo fa? Voi sapete che Zaccaria riprende la parola, esplode nel Benedictus, che preghiamo ogni mattina, e cosa dice? Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, 2 punti, nella remissione dei suoi peccati. Ecco che questo è alla fine, andiamo alla fine, andate a 24:47, ci vado così lo leggo, beh, lo sapete poi, quando Gesù ascende al cielo, che comandamento già dà ai suoi? Nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli cosa? la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Attenzione, questo passo l'ho messo dopo quello della preghiera perché ci serve la conversione e il perdono dei peccati. Il perdono dei peccati arriva con la conversione. Ma cosa intende Luca con conversione? Lo abbiamo appena detto, tornare al Padre, tornare ad essere figlio. Quindi è lì che fai esperienza della riconciliazione. Ovviamente, credo, vi sia venuto in mente immediatamente la parabola per eccellenza di Luca del perdono, il figliol prodigo, che è questione di due figli che non sanno di esserlo, o che lo sanno ma che non lo vivono, o che vogliono viverlo nella maniera scorretta. Quindi qual è la logica della parabola del figlio prodigo? Qual è? Qual è lo scopo della parabola? Tornare a casa. Ci sono due figli. Cosa hanno in comune? Entrambi sono fuori casa. Entrambi. Lo scopo è tornare in casa. Quindi tornare ad essere figli. Allora qui appunto sottolineo una chiave che a mio avviso Luca ci dà, molto importante per la nostra predicazione, e così, e anche forse anche molto importante per noi. L'esperienza che Luca dipinge del perdono dei peccati, della conversione, della riconciliazione, non è mai, mai un'esperienza legale, di legge, cioè di un personaggio che si pone davanti a delle regole, quindi si converte. Non c'è, in Luca non c'è. La conversione non scaturisce mai dal fatto che tu gli metti sotto un foglietto con elencati 10 comandamenti e quindi uno li legge e dice vacca boh, hai paura, ah, allora torno a casa. Non è così nel Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Luca la coscienza del peccato e il ritorno a casa è sempre preceduta dall'esperienza dell'amore divino. Cioè tu fai esperienza di un Dio che ti ama, di un Dio che ti cerca, quindi riconosco il mio peccato, quindi torno a casa. Mi potreste dire, da allora il figlio minore, ci arrivo. Però prima vi dico gli esempi che percorrono. Pietro, pesca miracolosa, fa esperienza della pesca miracolosa, allora si prostra, allontanati da me che sono un peccatore. Capitolo 5. Capitolo 7. Simone il lebbroso con la donna peccatrice. La donna peccatrice che piange, gli lava i capelli, che fa esperienza di un Dio che la cerca, quindi lei scoppia in pianto, si sente perdonata e quindi si converte. Avete, Gesù lo spiega così, no? A chi molto è stato perdonato, molto ama. Fino, non gli elenco, Zaccheo. Zaccheo. Vabbè, qui non va spiegato, no? Zaccheo che scende, devo entrare in casa tua, allora scese pieno di gioia, bam, cambia totalmente vita. Ma la conversione arriva dopo. Allora, allora sono peccatore. Cioè davanti all'amore di Dio si illumina la mia situazione storta, la mia situazione grave, ma immediatamente insieme alla consapevolezza del peccato subito viene offerta la possibilità del perdono. Cioè non c'è uno iato, non c'è uno spazio tra sei peccatore, che schifo, sei peccatore sono qua. Cioè, lo trovo di una bellezza fino all'ultimo. Vabbè, chi è l'ultimo? Il buon ladrone, Gesù. io merito di essere qua. Quando è che ammette, quando si trova Gesù di fianco e sa leggerlo per quello che è? E allora ricordati di me quando sarai nel mio regno, no? Allora ecco, questa, al contrario di chi, e Luca ci mette in guardia, al contrario di chi invece affronta da un punto di vista legalistico, non legale, cioè mi spiego, legalistico, cioè di chi pensa di poter affrontare la questione del peccato solamente con l'obbedienza alla legge. Allora ci sono, non sto dicendo che la legge è sbagliata, siamo nell'ambito paolino, avete presente, no? Non ci si salva per la legge, ci si salva per la fede. Allora gli esempi che Gesù fa, vabbè, avete presente, ne prendo uno: salgono al tempio un fariseo e un pubblicano. Il fariseo: grazie perché mi hai fatto migliore degli altri, e pago la decima, e fa l'elenco della sua impeccabilità, va a casa non giustificato, evidentemente senza fare esperienza. Perché? Perché si rapporta ad un codice, non si rapporta ad un padre. È un'esperienza legalistica, non religiosa, cioè non di fede, non con un tu. È appena uscito di L'exit nos, no? Dove dice il cuore, là dove fai la sintesi di te stesso, lontano dal cuore. Dopo ne ho messi altri, vedete, però insomma, vabbè, penso, perciò chiaramente questo ho pensato di dirlo perché nella nostra predicazione chiaramente avremo anche 4 incontri diocesani dove sarà un grande esame di coscienza, chiaramente nell'introdurre noi e tutti nel rapporto con Dio, nel rapporto con un padre, con un tu, che è lì che si esegue l'esame di coscienza, no? Stando attenti a non invece esaurire tutto con un elenchino di cose davanti alle quali mi faccio il mio esame, o ne esco pulito o ne esco sporco, che puoi ottenere 2 risultati: senso di colpa, superbia, se non c'è il padre. Spero adesso mi ho spiegato bene, non sto dicendo che non va bene l'esame di coscienza, sto dicendo che deve essere all'interno della preghiera, all'interno dell'esperienza di Dio. Vabbè, insomma, se non mi sono spiegato, pazienza. Andiamo avanti, perché da qui, allora, il ritorno a casa, perché ti viene voglia di tornare a casa, questo è il punto. Cioè ti converti perché ti viene voglia, nel Vangelo di Luca. Perché Zaccheo si converte? Perché è bello, perché è amato. Bene, allora devi percorrere una strada. Allora, nel Giubileo il Papa mi pare che abbia proprio anche insistito che ci sia almeno un po' di cammino, no? Almeno qualche chilometro fallo. Mi sembra che il Papa l'abbia proprio chiesto, no? O consigliato nella bolla. Boh, è vero, non Fabio? L'ha consigliato. E allora voi sapete che il Vangelo di Luca, ma l'opera lucana, non l'ho sottolineato perché è ovvio, ma lo sappiamo, è l'opera che si struttura sulla strada. Cioè, no? Se Matteo si struttura prevalentemente sui 5 discorsi, se Marco si struttura a partire dal titolo, inizio del Vangelo di Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, allora tutto il Vangelo è un appropriarsi del titolo, e invece Luca si struttura sul viaggio, questo lo sappiamo. Però oggi, quindi non sto qui a, anche perché davvero arrivo adesso alla conclusione e tiro le fila di questo intervento, sottolineo solo una cosa, non la struttura, ma il tipo di viaggio che Gesù fa, che il Vangelo ci propone, con i 3 punti che alla fine portano alla fine di questo intervento. Il viaggio di ritorno a casa non è un peripateo, Cioè, mi spiego. Nel mondo greco, viaggio, cammino, è soprattutto espresso col verbo peripateo. È il verbo più comune, più utilizzato, che vuol dire, ve l'ho messo, andare in giro, camminare avanti e indietro, che però non pone al centro la meta. Il punto non è l'obiettivo, il punto è la strada, il camminare. Aristotele, la scuola peripatetica, che non è solo, è proprio un modo di pensare. Cioè la meta è il viaggio. È molto diffusa oggi, nei nostri giovani, nel nostro modo di pensare. L'importante è camminare. L'importante è fare esperienze, confrontarmi con gli altri, dialogare, aprendomi al nuovo. È il viaggio in sé che è lo scopo, che è molto greco e che ha, come posso dire, chiaramente un qualcosa di profondo. È il contrario dello stare fermi, ok? Però non è il verbo che usa Luca. Di fatto non lo è. Luca non ama questo verbo. Nel Nuovo Testamento peripateo torna 95 volte, in Luca Atti 12. Pochissimo. E quelle volte che torna o è in senso negativo, e vi dirò alla fine quando è negativo, o semplicemente descrive l'atto fisico del camminare. Allora nel capitolo 7 è uno zoppo che guarisce, allora peripateo, cioè cammina, ok? Ma quando Gesù descrive il camminare di Gesù, utilizza pareuomai, che invece dipinge un viaggio determinato da una direzione. È il viaggio del tom-tom. Tom-tom intendo il navigatore della macchina. Cioè, il navigatore della macchina come funziona? Gli devi dare l'obiettivo. Se tu gli dai il punto d'arrivo, dopo lui ti ci porta. Puoi anche sbagliare curva. Gira a destra, porca miseria, ricalcolo. Gira a destra, ricalcolo. L'importante è sapere dove devi arrivare. Se questo lo sai, ci arrivi. È il modo di viaggiare del tom-tom, che non pone al centro la strada, ma la meta. Tant'è che nel viaggio di Gesù, infatti da capitolo 9 al 19, il tragitto è molto caotico. Non si capisce Gesù dove va, ma si capisce dove sta andando, a Gerusalemme, alla Pasqua. Però, detto questo, allora per arrivare allo scopo, che è il tornare a casa, che è il tornare dal Padre, che è il vivere la riconciliazione, che è il vivere il giubileo, dicevano, ci diceva Don Fabio, adesso parafraso, la piccola araba: chi acquista il giubileo acquista i doni dello Spirito Santo. Era così? Ma come facciamo ad acquistarlo? Il viaggio di Gesù ha un punto di partenza, un punto d'arrivo e un oggi. Il punto di partenza è Nazareth. Al capitolo 4 Gesù comincia a camminare. Non ve l'ho letto prima, ma sapete che i nazareni lo portano su, vogliono ucciderlo e lui, attraversandolo, camminava. Comincia il cammino, è un imperfetto. Comincia quello che vi dicevo prima, il pareuomai. È importante che inizi qui, perché qual è l'errore dei nazareni? Perché vogliono uccidere Gesù? A differenza di Marco e Matteo, che non accettano Gesù perché ha umili origini, allora il Messia non può venire da un falegname. Non è il caso qui di Luca. Il problema in Luca non è questo. Il problema in Luca è il possesso. Cioè, il Messia è mio. Voler dire ce l'ho. Voler dire l'ho capito, è mio, non è di altri. E questo è il punto di partenza. Se si vuole camminare, bisogna accettare di mettersi in viaggio. Se uno dà già tutto per scontato, che ha già tutto, che sa già tutto, che ce l'ha già, un cammino non può farlo. Vabbè, è finito il discepolato. Finito. Sei maestro. Beh, dico cose molto scontate, però il viaggio inizia sempre da un distacco. Il primo passo è partire, lasciare casa. Che non vuol dire partire da zero. Allora, viviamo giù, io Ale, chissà se è Gesù o è Maometto. No, non è che partire da zero, no. Però neanche dire non ho più nulla da imparare, non ho più nulla da seguire, no. Non è mio, io sono dietro e seguo. E la destinazione qual è? Gerusalemme. Ecco che il suo camminare, che prosegue per tutta la Galilea, in 9:51 acquista l'obiettivo, che è Gerusalemme, è la Pasqua. Allora qui ho voluto sottolineare una cosa che a me ha fatto molto bene, no? Quando Gesù parte, subito della gente va con lui, no? Ed è molto particolare, ve lo faccio vedere, come si cammina con lui, perché a quel punto il camminare, il nostro camminare deve diventare il suo, cioè seguirlo, no? Evidentemente. Seguirlo cosa vuol dire? Una cosa che mi ha colpito molto, Gesù parte, la prima cosa che fa, cosa avrebbe da dire a voi? Se io devo camminare con Gesù, cosa faccio? Lo seguo o no? La prima cosa che fa è mandò messaggeri davanti a sé. Cioè, i primi che camminano con Gesù gli vanno davanti invece di stargli dietro. Questo volevo così, non ci stiamo, però cioè il primo modo di seguirlo è la missione. Il Papa quando ha detto discepoli missionari, non discepoli e missionari, discepoli missionari. Cioè come due facce della stessa medaglia. Nel Vangelo di Luca è così. Cioè quando la prima cosa che si fa nel fare tuo il suo cammino è andargli davanti a preparargli le strade. Poi c'è il fallimento, in Samaria, non importa. Però i tre punti che richiamo super velocemente, voi lo sapete, ci sono questi tre personaggi che vogliono, allora dice, vabbè, io voglio davvero tornare a casa, voglio seguirti, voglio che la tua strada sia la mia. E lo sapete, no? Scusate, devo girare il foglio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse, siamo a 9:57, quindi siamo lì, ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose, le volpi hanno il loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse, seguimi. E costui rispose, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece vai e annuncia il regno di Dio. Un altro disse, ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose, nessuno che mette mano all'arato e poi si volge indietro è adatto al regno di Dio. Ecco, chiaro che è un brano che si possono dire tante cose, però a mio avviso ci mette davanti a tre caratteristiche del cammino. Cammino inteso come paradigma della vita, che sono la provvisorietà. Anche le volpi hanno le loro tane e gli uccelli il loro nido. Vuoi seguire Gesù? Devi fare pace con la provvisorietà, il fatto di una vita provvisoria, una vita sempre minacciata dalla morte, e l'unica fiducia te la dà il Maestro. Non cercare più risposta alla provvisorietà negli idoli, perché è insopportabile vivere una vita perennemente minacciata dal fallimento, dalla morte. Una sicurezza devi dartela, o te la danno gli idoli o te la dà Dio. Quindi il concetto di provvisorietà, il concetto di spogliazione, che è il secondo, no? Permettimi di andare prima a seppellire mio padre, lascia che i morti seppelliscano la morte, e tu invece va e annuncia il regno di Dio. L'urgenza, fare pace con l'oggi. Cioè il cammino quando è che si svolge? Oggi, facendo pace col rimandare sempre il perenne domani. E infine la determinazione, no, l'ultima. Ti seguirò, però prima lascia che mi congedi, nessuno che mette mano all'aratro poi si volge indietro e adatto per il regno di Dio. Si deve guardare avanti, allora qui appunto la meta. Adesso non mi ricordo Paolo, però propenso alle cose che ho davanti, corro, adesso non mi ricordo, proprio non mi viene, avete presente cosa dicono? Che dimentico del passato, divento una corsa. Allora, divento una corsa che non cade ogni volta che si pecca, che non cade ogni volta che i risultati non ce li ho, perché io guardo no, avanti. Perché uno che guarda mentre ara, uno che sta arando e guarda indietro, cosa vede? Vede dei frutti o vede una terra che è ancora arida? Vede una terra, non vede nessun frutto. Allora, però continua perché sai che arriveranno, ce li hai davanti, non ce li hai dietro. Bene, infine, e con questo davvero, finisce il Vangelo con Gesù oggi risorto che cammina con noi. Non dico niente sui discepoli di Emmaus, perché è quello il brano, no? Che lui da Gerusalemme ad Emmaus, lì Gesù dice che i due di Emmaus stanno facendo un peripateo. Cioè, voi state facendo, dove state andando? State peripatando. State andando, voi dite che andate a Emmaus, avete perso la meta. E allora, vabbè, non dico niente perché l'abbiamo meditato tutto l'anno scorso, però è l'oggi del risorto che cammina con noi e ci aiuta, quando perdiamo direzione, a rimetterci nella giusta via. Basta, e che vi ringrazio dell'ascolto e ho pensato di proporvi questa riflessione.
Grazie a Don Paolo, quindi adesso facciamo la pausa e poi un po' di dibattito, domande e alcuni avvisi. Grazie.
No, grazie.